Io l'ho fatto.
Che hai fatto? Che è successo?
È sempre la censura di qui sopra.
Ah, ok.
Allora, ma fatto. Perché uno che passa sì, i giorni nei cinema per lavoro deve essere un marchettaro? Magari fa il bibitaro, Claudio DG. Ma perché l'amico ascoltatore non si mette a fare il marchettaro critico cinematografico? Se invita tanto chi lo fa, SV, ma povero Boris è come un ginecologo, lavora dove tutti gli altri si divertono. Alessio.
Questa è bella.
Boris, ma quanto sei goduto l'altra sera per la rosicata di Cellino? Sei pronto per domenica alle 12.30 Olimpia al forno? Ciao,
no,
ragazzi,
ci
Marco.
Tenevo a dire che sto imparando ad essere sobrio. E mi sono alzato.
Ti riesce benissimo.
Mi sono alzato e con un tono lievemente più alto ho detto oibò proprio all'ultimo secondo, poveri fratelli cagliaritani. È così, così, sì. Assolutamente ho detto così. No, credo che la cosa più più sobria, cioè ti dico solo che mi sono accasciato sulla sedia e avevo i conati di vomito e il respiro mozzato per
sì, immagino. Questo è il festival dell'ipocrisia comunque, sì. Adrenocromo, sai che c'è, traspare fra le righe che Boris non abbia mai fatto un cazzo nella vita, solo chiacchiere, un saluto Gianni. Devo dire che lo conosci proprio bene, ecco, guarda, hai proprio colto nel sé.
Guarda, credo che
se potessi parlare,
se mettessimo insieme tutte le persone per cui ho lavorato, parlo di lavori di fatica, non di quelli che faccio adesso. Penso che, insomma, potremmo riempire casa tua.
Allora, vado a cinema una volta ogni 6 mesi, quando va bene. Vorrei andarci stasera. Cosa mi consigli per portare un buon ricordo per gli altri 6?
Social network. Guarda, persino social network noi credevamo, però social network è sicuro, perché social network, secondo me, è più facile di noi credevamo. Noi credevamo merita di stare tanto nel cinema.
Un'interferenza in cuffia ogni tanto.
Sì.
Vabbè. Allora, ma che ha detto questo Andrea da Scatenare Tanto Putiferio, Chris 70? Niente, cazzate. Ciao Boris, canici di Departures, Roberto 56, Alex Bambino 44.
Affascinante.
Vabbè. Departures. Senti, parliamo velocemente, perché purtroppo non abbiamo molto tempo, di Noi Credevamo.
Noi Credevamo, il risorgimento. Allora, Mario Martone ha deciso nel 2001, dopo l'11 settembre, di fare un film davvero ambizioso, cioè raccontare il risorgimento italiano come nessuno l'ha mai raccontato, in particolare i libri di storia. Da Venezia è uscita l'idea che Mazzini fosse un terrorista, una sorta di Tony Negri esiliato in Francia che sobilla le rivolte con anche un certo cinismo politico. Lui racconta il risorgimento lasciando da parte Cavour e mettendo in primo piano dai moti del Cilento fino a Crispi, per intenderci, all'avvento in Parlamento di Crispi, appunto la rivolta che portò all'unità d'Italia, tutto ciò che portò all'unità d'Italia. E a mio parere Martone, al di là della bellissima fotografia, al di là dell'ottima regia, al di là delle intuizioni di sceneggiatura straordinarie, fa una grande cosa, ci racconta una parte della storia dell'Italia e ci dice non solo che se abbiamo avuto Berlusconi non è colpa di Berlusconi, non solo che, e qua già è eccessivo, se abbiamo avuto Mussolini non è colpa di Mussolini, ma che se siamo il popolo che siamo, lo siamo perché siamo sempre stati così, perché nasciamo con quel tipo di risorgimento tradito, perché non siamo mai stati uniti in tutti i sensi, perché l'opportunismo del italiano medio-alto, a partire da Crispi, che è diventato Mussolini in piccolo, c'è sempre stato. E questa è una rivelazione, è un modo anche politico di fare cinema, perché ti dice non accontentiamoci, come fanno i quotidiani adesso per esempio di sinistra, di attaccare una persona sola, perché quella persona sola non è la causa, è l'effetto. E io questo lo trovo straordinario, perché parli di 150 anni fa dicendo qualcosa sull'oggi. Il film poi è bellissimo, c'è uno sguardo sulla forza e l'impeto giovanile di quella rivolta, che fu quello poi tradito, cioè l'idealismo che fu tradito, l'idealismo unitario che esisteva, che ha portato a grandi sacrifici, a grandi martiri. E devo dire, insomma, c'ho poco tempo, ma un film straordinario da 9, un film che io spero venga visto, perché ci sono solo 30 copie, ma deve essere sostenuto, perché ci insegna tanto di quello che siamo. Secondo me a te piacerà tantissimo se te lo vai a vedere. Dura 3 ore, però è un film straordinario, perché è un film libero, liberale, un film bello, ed è un film che ti dice tanto sul nostro paese. E poi Mario Martone, devo dire, poi ne parleremo anche con Tony, perché c'è anche lui nella parte di Mazzini. È un grandissimo regista di
sì, perché dopo avremo tra l'altro anche tra le altre cose avremo anche Tony Servillo nella seconda parte, che raggiungeremo al telefono. E poi tra poco, invece, dopo la pubblicità, parliamo di questo film di Unplugged con il regista al telefono e insomma tante cose di cui ancora parlare. Poi faremo un accenno agli altri film di cui non abbiamo ancora parlato. Questo era Noi credevamo di Mario Martone. Adesso pubblicità, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock and Bass presentano mercoledì 1 dicembre 2010 Baustelle in concerto, il tour del sussidiario presso l'Atlantico Live ex Palacis Alfa, viale dell'Oceano Atlantico 271D, apertura porte ore 19:30, inizio concerto ore 21, info line 06 54 22 0870 oppure 06 43 59 8891, ingresso 20 euro più diritti di prevendita. Prevendite disponibili nei circuiti Green Ticket, Ticket One e prevendite abituali. Quindi mercoledì 1 dicembre 2010 Baustelle in concerto all'Atlantico Live ex Palacis Alfa, viale dell'Oceano Atlantico 271B.
Certo, se vado a mamma dispiace, ma se non vado dispiace a Laura. Ma io che
non lasciatevi condizionare da nessuno, ma solo da Termoidraulica Agostini. Una consulenza personalizzata per il comfort ambientale e risparmio energetico tutto l'anno. Chiama il numero verde 800 078 078. Termoidraulica Agostini. Showroom in via Cariati 48, zona Capannelle e su climaplanet.com.
Dopo i successi della Notte Bianca e del Beer Fest, l'associazione commercianti di Fonte Nuova presenta il Fonte Nuova Music Festival. Dall'11 al 14 novembre, un festival della musica e del canto. Rock band emergenti e cantanti solisti calcheranno il palco del festival per aggiudicarsi la registrazione di un CD demo. L'evento si terrà presso il centro commerciale La Fonte, struttura al coperto che ospiterà anche stand gastronomici e stand per lo shopping. Fonte Nuova Music Festival, in collaborazione con Centro Commerciale La Fonte. Aperto anche la domenica e City Car in via Palombarese. Vendita nuovo e usato Renault e Dacia.
Questi sono tempi oscuri, non lo si può negare.
Quest'anno devo essere io a uccidere Harry Potter.
L'epilogo di un fenomeno mondiale.
Siamo stati traditi.
A inizio.
Harry, scappa!
Harry Potter e i doni della morte, parte 1.
Ron, uccidilo!
Dal 19 novembre al cinema.
Bis, buongiorno bis, signora bis bis.
Ma come parla?
È l'operazione bis. Su una montagna di prodotti Conad paghi la metà. Compri due e paghi uno. Conad ti viene incontro con una montagna di convenienza. Fino al 20 novembre.
Sotto questo cielo!
Yeah.
Entriamo in diretta, questi erano i REM di Superman e adesso ci occupiamo di un film italiano che si chiama The Unplugged e abbiamo visto, che io e Boris abbiamo visto ieri sera in anteprima, e Boris vuoi così raccontarlo un attimo e poi avremo al telefono il regista di questo film, regista, creatore, sceneggiatore e anche interprete.
The Unplugged ha questa caratteristica molto particolare: in un panorama asfittico e molto vittimistico come quello del cinema italiano, decide di fare un po' di scelte controcorrente che a me hanno creato molta simpatia, quella di riprendere un genere tanto rimpianto ma che nessuno rifà, che è un certo cinema di anni 70, dai dialoghi forti, dalla fotografia molto particolare, prendere tanti attori non professionisti, voler divertire con appunto un cinema di genere che vuole essere sia noir e anche molto violento, sia però con un strato di commedia molto forte, e soprattutto temo per lui di sapere perché è stato chiamato The Unplugged, perché ho l'impressione, almeno dai credits, che Marco Profeta, regista, protagonista e produttore appunto, abbia dovuto faticare molto per fare questo film davvero molto molto curioso. E quindi diamo il benvenuto a Marco Profeta.
Ci senti, Marco?
Sì, pronto, buongiorno.
Eccoci qua.
Ciao Marco, senti, allora partiamo dalle basi. Perché The Unplugged?
Diciamo che... Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo.
Allora, diciamo che è un titolo che un po' riassume anche la mia vita, insomma. Nel senso, io sono nato in un quartiere, San Basilio, a Roma, dove insomma la vita non è proprio, così agiata. Quindi devi un po' lottare per raggiungere certi obiettivi. Poi se moralmente si inquadrare in un certo modo è ancora più difficile. Quindi The Unplugged riassume un po' la vita che ho vissuto anche io con i miei compagni, i miei amici. Quindi nel film questo credo che veda.
È un film, sì, esatto, ma è un film.
Poi,
però, che mi ha colpito,
tra l'altro, tanti non capiscono questo titolo, cioè nel senso, perché poi letteralmente significa non plaggato. Pronto?
Sì, ti sentiamo.
Pronto?
Tu senti noi? No, non sente noi lui allora.
Mi sa che Marco.
Pronto?
Marco, ci senti? No, non sente lui, è lui che non sente noi.
Ora ci senti, Marco?
Sì, pronto?
Ecco, ora ci senti.
Sì.
Ecco.
Non vi sentivo più.
No. Stavamo dicendo di questo titolo, di Unplugged, che molti non capiscono.
Dicevi perché non stavi facendo la traduzione letterale, credo.
Sì, perché letteralmente significa non plaggato, cioè significa disconnesso. In realtà è così, perché poi io che sono vissuto lì e poi sono stato, catapultato in un'altra dimensione, in un altro lavoro, eccetera eccetera, ho incontrato delle difficoltà. Vero è che in borgata, per dire, si parla romanaccio, eccetera eccetera, però è pure vero che c'è una certa sincerità, una certa fratellanza, c'è un modo di vivere che magari è anticonformista pure, però con delle basi morali importanti. Quindi che c'è molta storia anche in questo film.
Ecco, mi sembra ovvia, o almeno forse sono solo tra virgolette pippe da critico, che ci sia un omaggio che io ho trovato molto divertente e molto bello al genere del poliziottesco. Mi sono sbagliato oppure c'è la volontà di raccontare anche quel tipo di cinema, di recuperare quel tipo di cinema che insomma viene osannato dai Tarantino e compagni, però poi nessuno ha il coraggio di rifare.
Sì, sì, assolutamente, era proprio un mio obiettivo, diciamo che da quel punto di vista il target è stato raggiunto, perché diciamo che il periodo dove ho iniziato degli anni al cinema come spettatore a cavallo tra gli anni 80, fino agli anni 80, quindi i film erano generalmente con un taglio molto simile a quello che ho fatto io, anzi diciamo che il mio film è simile a quel taglio, anche proprio c'è proprio un discorso tecnico, cioè nel senso le ottiche, le macchine da presa eccetera eccetera.
So che peraltro le macchine da presa sono un film nel film, nel senso che l'attrezzatura, tutto ciò che è stato necessario per il film te lo sei andato proprio a cercare, cioè se ci fosse stata la possibilità di fare un documentario su come hai fatto questo film rischiava di essere più appassionante del film stesso.
Sì, sì, sono andato, ho girato un po', sì, molte cose le ho fatte venire, diciamo, spedite, ma altre, insomma, sono stato in America, Miami, cioè in Italia queste cose non si trovano più. Chi ce le ha se le tiene come, diciamo, cimelio, come museo. Invece a me mi servivano per fare il film, quindi ho dovuto fare una ricerca approfondita, anche pure per capire bene, perché ovviamente poi non è che io venivo dal cinema, quindi mi sono dovuto istruire io su questo e poi fare una ricerca, quindi riassemblare tutto, perché poi non è che trovavi tutto nello stesso posto. Per esempio il corpo macchina uno l'ho preso in America, per esempio, e i magazzini della pellicola mi arrivavano dall'Australia. Le ottiche, due sono arrivate, una dalla Francia, l'altra dalla Germania, cioè c'è stato un mix, una specie di puzzle. Poi che è successo? Che io giravo in 16 mm, ma volevo le ottiche, gli obiettivi 35, quindi ho dovuto fare degli adattamenti, ho dovuto costruire dei pezzi per adattare quegli obiettivi sulle macchine che avevo preso io. Insomma, c'è stato un lavoro di un anno e mezzo prima di iniziare il film, prima del primo Chuck.
Senti, Marco, tu e Fabrizio Mineo siete, ho visto, gli unici due attori protagonisti del film, poi per il resto hai fatto un casting tra attori presi così un po' dalla strada anche, se non ho capito male.
Sì, 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 diciamo, sì, ci siamo io, Fabrizio Mineo, poi c'è Fabrizio Di Renzo, che è un altro attore che ha fatto delle cose come comico anche al Bagaglino, insieme ad Ali Vernini. Poi tutti gli altri li ho presi col provino, ho messo degli annunci, no, su internet, poi c'era questa piccola televisione a Tivoli che mi ha prestato gli spazi, no, e lì ho ricevuto tanti ragazzi, per questi ho selezionato tutti praticamente, non è che siamo andati alla ricerca, come dire, maliziosa di un attore che potesse poi spingere la distribuzione eccetera eccetera, anche perché poi tra virgolette in questo periodo particolare se chiami un attore viene pure in un film low budget, senza soldi eccetera, quindi volevo dare proprio un imprinting di novità, anche di neoprofessionalità, no?
Senti, ti volevo domandare, nella versione che abbiamo visto noi e Boris in anteprima ho visto che ci sono 10 minuti che poi sono stati tolti, spero tu non abbia tolto la scena del prete, che è fantastica.
No, la scena del prete no, assolutamente, anzi quella è stata quella che mi ha creato dei contrasti, sì, ci sono stati dei contrasti.
Non me l'aspettavo.
Beh sì, per i nostri ascoltatori che non hanno visto il film è una scena molto forte, quindi insomma immagino che sarà stato un po' complicato a girarla.
Sì, è stato complicato, abbiamo trovato questo attore bravissimo, Fulvio, che è veramente molto bravo, che io riutilizzerò nel mio prossimo film sicuramente, ma sì, ci ha creato dei problemi, io non la taglierò mai. perché è anche quella realtà, no?
Certo, certo.
È un film che anche, diciamo, fantasticamente racconta delle realtà.
Sì, tra l'altro racconta, disegna anche una morale che non è facile da digerire, ma che forse è anche molto reale in una situazione chiaramente estrema come quella. Senti, una cosa ti volevo dire, visto che siamo in una radio e si manda musica, ti faccio due domande musicali, una sulla colonna sonora, l'altro su Sandro il cantante, che è un genio.
Allora, la colonna sonora, io sono amico di Roberto Ciotti, siamo molto amici, noi facciamo i suoi video in amicizia, c'è un rispetto reciproco e amicizia, quindi lui, quando ha saputo che io avevo fatto questo film, mi è candidato e mi ha offerto la sua professionalità, però lui è arrivato dopo che io già avevo detto sì a un'altra persona. Quindi per una questione di lealtà ho fatto in modo che i due autori collaborassero. Quindi tutti i pezzi, diciamo, più classici nel film li ha fatti un Danilo Ciminiello, un altro ragazzo, che ha avuto studi classici, e invece tutti i pezzi dove ci stanno sopra, cioè nei momenti di estrema tensione eccetera, quelli li ha fatti Roberto Ciotti insieme a Claudio Trotta, che è il mio maestro storico di batteria.
Dimmi pure, sì.
Poi l'altra domanda
Su Sandro il cantante.
Sandro il cantante, che
fa parte di uno di quegli inserimenti comici all'interno del film che sono, a mio parere, straordinari. Ci sono proprio delle idee geniali all'interno.
io quei ragazzi praticamente li ho visti ad una serata di cabaret dove ero stato invitato qualche estate fa, e questa gag mi era piaciuta tanto, appunto, che ho detto, già stavo iniziando a lavorare un po' sul film, ho detto sicuramente questi ragazzi me li porto in sceneggiatura, e detto e fatto, cioè era un'idea che secondo me era valida, quindi. Ma ci sono molte cose che io ho vissuto, ad esempio anche la scena del senatore, dell'onorevole,
non so se avete quella dell'onorevole siciliano, insomma, un po' rimbambito,
un po' senile, esatto. Quello è uno vero, è uno che io ho conosciuto, perché quando avevo 15 anni io facevo il meccanico in un'officina a Viale Giotto, alla fine, a un'officina autorizzata. Tra i tanti clienti c'era anche questo onorevole che ci portava sempre questo 124 Sport tutte le settimane, perché lui, essendo oramai un po' così intontito, bruciava la frizione, no? Perché non aveva più, insomma, le gambe non gli funzionavano più tanto bene, e tutte le settimane io, che ero esile, adesso sono piuttosto robusto, ma a 15 anni ero basso, molto magro eccetera, mi dovevo smontare il cambio di sta macchina che era pesantissimo eccetera, quindi l'ho anche odiato io questo personaggio, e poi invece l'ho inserito nel film perché è parte della vita, cioè mi piaceva raccontare una fetta di vita vera, insomma, vissuta, ecco.
Senti Marco, io so che voi domenica farete una presentazione di questo film, siccome ne abbiamo parlato, abbiamo descritto anche alcune scene, c'è ancora disponibilità di posti per domenica, e qualche ascoltatore potrà venire a vederlo, com'è la situazione?
Sì, allora alle 17 c'è una proiezione con la conferenza stampa per gli addetti ai lavori, dove lì possono venire anche, se vogliono, attori o aspiranti attori, possono venire tutti gli addetti. Poi la sera alle 21 si fa una proiezione per gli amici.
E dove accadrà tutto questo?
Allora, tutto questo accadrà in un teatro che è stato adattato a cinema, che si chiama Teatro Cassia, e si trova in via Santa Giovanna Elisabetta 69,
sì,
a Roma, zona Cassia.
Sì.
Poi, se mi permettete, vorrei fare una piccola puntualizzazione.
Sì.
Allora, io giorni fa, in occasione del Festival del Cinema di Roma, ho visto un video su due TG dove intervistavano degli attori famosi.
Sì.
In merito alle proteste sui fondi, eccetera. Dietro di loro c'era il video di noi. di noi che, mentre facciamo le riprese del mio film.
Sì.
Ma intanto volevo dire che io non sono mandato a protestare. Per due motivi.
Sì.
Uno, perché i soldi, tanto io, anche se li azzerano i fondi, tanto a me non me li danno.
Certo, dici, è una polemica che non ti tocca.
Riguarda proprio, la cosa a me non mi riguarda.
Certo.
Poi c'è un'altra cosa, tutti quelli che protestavano perché hanno abbassato il FUS, gli attori eccetera, vero sì che hanno abbassato il FUS, però si sono dimenticati di dire che comunque i soldi prendono sempre solo loro per fare i film. Non è che c'è una distribuzione, come dire, equa o meritocratica. Sempre loro, sempre gli stessi. Quindi non vorrei essere confuso.
Certo, in una protesta che non ti appartiene.
No, a me non mi riguarda, certo. Proprio. Cioè,
allora, questo è, sì, è molto interessante questo argomento, Marco. Magari lo approfondiremo in separata sede, una delle prossime puntate, se vorrai. Magari verrai pure qui in studio e ne parleremo più distesamente, se vuoi.
Va benissimo.
Intanto diamo l'appuntamento. Allora, quindi possiamo, per chi vuole vedere il film, possiamo ricordare l'appuntamento di domenica alle 21?
Sì, allora domenica alle 21, Teatro Cassia, via Santa Giovanna Elisabetta 69, zona Cassia.
Perfetto, va benissimo. Boris, tu volevi aggiungere qualcosa?
Assolutamente, in bocca al lupo per la carriera, perché insomma, a mio parere c'è tanto talento su cui lavorare. Mi è molto divertito anche la tua performance d'attore, devo dire che è bella, bella sanguigna.
Va bene, grazie, grazie Marco.
Grazie a voi.
Marco Profeta per The Unplugged. Adesso mandiamo un brano e poi torniamo. E nell'ultimissima parte avremo come nostro ospite al telefono Tony Servillo. Parleremo di un po' di tutto, in realtà, perché insomma con lui ci sono davvero tantissime cose di cui parlare. E poi magari, se avanza un pochino di tempo, caro Boris, potremo fare anche un riepilogo dei film del weekend. Soprattutto magari andremo a raccontare qualcosa dei film sui quali non siamo riusciti a dire nulla ancora, se sei d'accordo.
Assolutamente sì, tanto Tony non può rimanere tantissimo, quindi.
Bene, allora mandiamo un brano e torniamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità, con ancora ospiti Tony Servillo e la chiusura dello spazio del cinema di quest'oggi.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there.